come siamo arrivati a questo referendum? Perché questo referendum tra una settimana si farà? Chi lo ha voluto e quando?
Da tantissimi anni, almeno 20 anni, 25 anni, ci sono state divisioni dentro il Partito Conservatore sull'adesione all'Unione Europea. Anche dopo Maastricht c'è stato un grosso confronto. Poi per arrivare alla guida del Partito Conservatore, Cameron ha dovuto venire incontro a queste correnti che sono sempre state presenti, rafforzate ovviamente dall'avvio della crisi, la crisi finanziaria, il litigio sulla nascita dell'euro. Quando è arrivato al potere nel 2010, avrebbe forse voluto fare qualcosa in quell'epoca, però era in coalizione con il Partito Liberale, che era sempre stato sostenitore dell'integrazione europea. 2015, arriva alle elezioni e lui riesce a vincere promettendo un referendum e avendo una maggioranza assoluta, così ottenendo la via libera per andare avanti con il progetto referendum. Comunque dopo aver ottenuto promesse di riforme dell'Unione medesima.
Quindi questo referendum è stato usato da parte del primo ministro britannico Cameron in maniera molto strumentale, sia per ragioni interne al suo partito, cercare di tenerlo insieme sapendo che erano forti le componenti che volevano l'uscita dalla Gran Bretagna, e poi in qualche modo possiamo dire anche per vincere le elezioni e quindi cavalcare quello che era molto di più di un semplice scetticismo nei confronti dell'Europa.
Sì, assolutamente. E Cameron, come tutti i politici inglesi, peraltro laboristi o conservatori che siano, sono sempre stati più o meno euroscettici, non si sono mai interessati al progetto in quanto tale, la sua logica, la sua morale, la sua costruzione l'hanno ostacolato in tutti i modi. E quindi è paradossale, visto dall'esterno, questa sua adesione. In realtà, come dice lei, è strumentale, l'ha voluto il referendum per la promessa del referendum per consolidare la sua leadership dentro il partito conservatore e in qualche modo per aumentare il suo peso negoziale nei confronti di Bruxelles.
Quello che vediamo oggi però è che questo partito conservatore, almeno in alcuni esponenti di rilievo, non sembra per essere per niente compatto. Ad esempio l'ex sindaco di Londra Boris Johnson ha una posizione contraria rispetto a quella di Cameron, cioè lui... Johnson è a favore dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Allora da questo punto di vista possiamo dire che Cameron già registra un mezzo fallimento in quello che era comunque il suo obiettivo di tenere insieme il partito.
Ma gli esponenti che hanno abbracciato l'avvio dell'uscita sono comunque personaggi di secondo livello, non erano mai centrali. Detto questo, hanno un forte seguito dentro il partito nel paese, non in Parlamento, nel paese, e puntano su quello. E bisogna tenere presente su certe questioni, immigrati, per esempio, questi esponenti che sono così militanti per uscire hanno detto le cose opposte di quello che stanno dicendo adesso, solo 3 anni fa. Il partito è spaccato e ovviamente il porto in gioco si è allargato enormemente e per certi versi Cameron ha perso il controllo della situazione.
Per quanto riguarda l'opposizione, i laburisti, se il leader Jeremy Corbyn in passato poteva aver manifestato più di un'obiezione nei confronti dell'Unione Europea, quello a cui stiamo assistendo in queste settimane, quella di Corbyn, è quasi una ragion di Stato da un certo punto di vista. Lui ha schierato il suo partito, il partito laburista, a favore della permanenza nell'Unione Europea.
Ma la situazione del Partito Laborista è ancora più paradossale. Fino a poche settimane fa il partito non voleva parlarne. Se uno andava sui siti del partito non c'era traccia di questa questione. Quindi lui è stato in qualche modo trascinato dalla logica economica, dalla logica sindacale, dalla logica di un sacco di giovani che sono aderiti al suo partito in questi tempi. È ovvio che gran parte dell'industria britannica, non tutta, gran parte dell'industria britannica e quindi dei suoi iscritti dipendono in qualche modo dal mercato dell'Unione. Comunque la posizione di Corbyn è oggettivamente molto debole perché, come diceva lei, fino all'altro ieri lui era, per dire meno, euroscettico.
Lei faceva già cenno alla posizione dei sindacati che in qualche modo hanno trascinato il leader laburista nel sostenere la permanenza nell'Unione Europea. C'è una questione. Lei come spiega il fatto che le trade unions, i sindacati forti, importanti in Gran Bretagna, stiano insieme nello stesso fronte con gli industriali per la permanenza nell'Unione Europea?
Ma per motivi di interesse economico, metà del commercio britannico nel mondo viene condotto attraverso l'Unione Europea, dentro l'Unione Europea, attraverso l'Unione Europea. Questo è il motivo principale, un sacco di posti di lavoro dipende da quello. Prendete per esempio l'industria automobilistica che dipende interamente dalla mano straniera. Ci sono gli americani, ci sono i giapponesi, ma ci sono anche i francesi, c'è un sacco di industria che dipende direttamente dall'Europa. Quindi sono questi gli interessi in gioco e c'è una convergenza che è abbastanza logica, abbastanza comprensibile.
Lei potrebbe dire, guardando la Gran Bretagna oggi, che quello che si sta sfidando in questo referendum è più che lo scetticismo o l'antiscetticismo nei confronti dell'Unione Europea, invece ci sia quasi un confronto, diciamo così, tra un nazionalismo politico diffuso in ampi settori della società britannica da un lato e dall'altro, adesso non riesco a trovare un altro termine, ma una sorta di globalismo eterogeneo, no? Dove ci sono tantissime posizioni che non starebbero mai insieme, lo abbiamo appena citato, quella dei sindacati, degli industriali da un lato, i laburisti e i conservatori. E questo è un po' il fronte che sta dividendo in due, adesso poi vedremo la settimana prossima quali saranno i pesi la Gran Bretagna.
Sì, ma stiamo assistendo ovunque a una rivolta contro gli effetti della globalizzazione. Il protezionismo si dilaga ovunque, guardate l'Austria, guardate Le Pen in Francia, guardate i sostenitori di Donald Trump negli Stati Uniti, perché soprattutto man mano che va avanti questa crisi e non se ne vede l'uscita, allora la crescita è stagnante, tutti si difendono nel modo migliore che possono. Nel caso britannico comunque ci sono altri componenti culturali, diciamo, di problemi di sovranità, problemi di identità, per cui per quello che si gioca un grosso partito sul fronte dell'immigrazione, il motivo principale di quelli che vogliono uscire dall'Unione Europea è alzare barriere contro l'influsso degli stranieri, soprattutto degli europei dei paesi dell'est Europa. Questione immigrazione è assolutamente fondamentale. In tempi prosperi, quando c'è la crescita del 3-4%, tutti si sentono meglio e c'è spazio per accomodare tutti. Quando tutto si restringe, tutti si sentono più vulnerabili, più poveri, più a rischio. Quindi questi impulsi difensivi e la globalizzazione, dando questi effetti macro attraverso anni, sta provocando questa risposta ovunque, non solo in Gran Bretagna. La Gran Bretagna è veramente solo il punto più estremo adesso.
La ringrazio, professor David Elwood, per essere stato con noi e la saluto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Una buona giornata anche a lei.